Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno e buona domenica, gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Suteri in studio per l'edizione del Voce Giornale di domenica 17 luglio 2022. Sono scattate intorno alle ore 23:30 di ieri sera le ricerche di un uomo di 75 anni residente a Malonno, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata della stessa giornata. L'uomo era uscito di casa per una passeggiata in montagna con l'obiettivo di raggiungere il rifugio De Marie a Cimbergo, ma stando a quanto raccontato dai rifugisti non si sarebbe mai presentato sul posto. L'allarme è stato lanciato dai familiari ieri pomeriggio quando, provando a contattarlo, hanno trovato il telefono irraggiungibile. Le ricerche stanno coinvolgendo Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Carabinieri. All'imbocco del sentiero in Valpaghera, a Ceto, è stata ritrovata la sua auto, ma dell'uomo ancora nessuna traccia. È stata fermata insieme ad un 18enne tunisino la donna di 40 anni residente ad Arfo Baro Terme, finita ai domiciliari dopo che giovedì scorso è stata fermata dalla polizia locale di Sovere e di Endine Gaiano, mentre era in viaggio verso la Valle Camonica sulla statale 42. I due avevano raggiunto la Bergamasca per acquistare della droga e rivenderla sul territorio camuno. Poco dopo le ore 16, di fronte all'alt delle forze dell'ordine, l'auto dei due non si è fermata ed è proseguita. Poco prima di essere raggiunti dagli agenti, il tunisino ha gettato dal finestrino un sacchetto contenente 120 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. Il jeep del tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto e nel processo per direttissima ha confermato il carcere per il 18enne, senza fissa dimora e recidivo, mentre alla quarantena incensurata ha concesso la misura degli arresti domiciliari. In mezzo a delle sterpaglie, in un campo privato in via Ramus a Montecchio di Darfo Baro Terme, nei giorni scorsi è stato rinvenuto un proietto risalente alla Seconda Guerra Mondiale, delle dimensioni di 7,5 cm di produzione tedesca. La prefettura di Brescia si è subito attivata contattando gli artificieri del 10° reggimento di Cremona giunti a Darfo per prelevarlo. L'ordigno in realtà non è a rischio esplosione in quanto privo dell'innesco principale, ma resta pericoloso per la presenza al suo interno dell'esplosivo. Gli artificieri hanno così prelevato il proietto, inserito in una cassetta sigillata, è portata in un'azienda del territorio dove rimarrà fino a martedì, quando in mattinata si procederà per farlo brillare. Nei giorni scorsi alcuni manifestanti dei circoli Legambiente, Basso Sibino e Franciacorta hanno tenuto un sit-in alla stazione di Iseo per dire no alla Hydrogen Valley italiana della Valle Camonica, ovvero la linea ferroviaria Brescia-Isoedolo su cui correranno solo treni alimentati ad idrogeno. La location è stata scelta non a caso, dal momento che nei pressi della stazione dovrebbe essere realizzata una delle centraline ad idrogeno su cui appoggeranno i nuovi treni. Secondo Legambiente, però, l'idrogeno utilizzato sarà di tipo grigio, ovvero derivante da fonti fossili, quindi non rinnovabili. Ci sarebbe poi la questione sicurezza, con i residenti di Iseo preoccupati del fatto che l'operazione di stoccaggio dell'idrogeno dovrebbe avvenire in un'area di 3.000 metri quadrati del centro abitato, senza che per ora esistano norme tecniche di sicurezza che regolamentino la progettazione e la localizzazione degli impianti di gestione dell'idrogeno. Infine, un'altra questione sollevata durante i sit-in è legata al costo del progetto. H2 Iseo, 292 milioni di euro, secondo Legambiente 5 volte in più il costo che servirebbe per l'acquisto di una decina di treni elettrici ed elettrificare tutti i 100 km della linea. Un costo non giustificabile secondo i manifestanti, se considerato che anche la Brescia-Iseo-Edolo è la linea meno frequentata di tutta la regione, con 6.200 passeggeri al giorno per 52 treni, da qui il motivo della protesta pacifica avvenuta nei giorni scorsi. Appuntamento oggi con la festa del Redentore che compie 100 anni. Era infatti il 1902 quando, dopo poco più di un anno di lavori, fu inaugurato sul Guglielmo il monumento dedicato al Cristo Redentore ad opera dell'architetto Carlo Merchiotti. L'opera fu poi ricostruita nel 1966 e nel corso degli anni intorno ad essa ne furono aggiunte altre. Nel 1998, ad esempio, al suo fianco fu posata una statua in onore di San Paolo VI. Nel 2002, in occasione dei 100 anni, fu invece realizzato un mosaico da Giancarlo Gottardo. Gottardi. Per celebrare i 120 anni, l'Associazione Culturale Redentore ha organizzato una giornata intitolata Camminiamo insieme nella gioia del Signore, per cui sono attesi sulla cima del Guglielmo numerosi pellegrini. Il programma prevede alle ore 10:30 il ritrovo a Rifugio Almici, da lì via la processione tra canti e preghiere. Raggiunto il monumento, alle 11 la messa, celebrata da Monsignor Paolo Mazza, vescovo emerito di Bergamo, insieme a due sacerdoti polacchi, dei sacerdoti di Zone, Inzino e Sale Marasino, con i canti del coro della montagna di Inzino. A tutti i presenti inoltre è concessa l'indulgenza plenaria. Patrocinata dalla provincia, dalla comunità montana del Sebino Bresciano e da quella della Valle Trompia, la giornata vede per la prima volta anche la possibilità di usufruire, oltre che di un sistema radio, anche di un'area wifi che garantirà connessione anche in quota. Il Memorial Mario Stoppani di Lovere non si è fermato durante gli ultimi anni di pandemia, ma si è dovuto tenere evidentemente in forma ridotta e soprattutto senza poter ospitare le frecce tricolori. In occasione della 20ª edizione della manifestazione si torna invece alla tradizione. È stato infatti annunciato il ritorno sul lago di Iseo delle frecce e tricolori nella giornata di domenica 11 settembre, quindi nel fine settimana in cui si terrà il Memorial intitolato a Mario Stoppani, considerato il più grande pilota di idrovolanti di tutti i tempi. I dettagli del programma della due giorni saranno comunicati ad agosto, ma già da ora c'è grande soddisfazione da parte degli organizzatori della manifestazione, che da quest'anno apre anche ai comuni vicini di Costa Volpino e Pisogne, che contribuiranno alla gestione dei vari eventi insieme al comune di Lovere, all'associazione Comandante Mario Stoppani, all'autorità di bacino dei laghi di Iseo, Dendine More, dall'Aeroclub di Sondrio. Sarà un evento imperdibile, ha detto Alex Pennacchio, sindaco di Lovere, reso possibile grazie al lavoro di tante persone che amano il volo e che ogni anno si impegnano per rendere il Memorial sempre più spettacolare. 38 giornate da metà agosto a metà maggio, partendo dal nord e concludendo al sud. Il Brescia di Pep Clotet ha scoperto il calendario della prossima stagione di Serie B, che partirà il 13 agosto con le rondinelle in casa contro il Sud Tirol. Sarà una sfida particolare perché la squadra altoatesina è al suo debutto in Serie B dopo la promozione. Il campionato proseguirà quindi in trasferta contro il Frosinone, poi con il derby anch'esso in trasferta contro il Como. La prima pausa arriverà dopo il 17 settembre, giorno della gara in casa contro il Benevento. Si tornerà in campo il 1 ottobre ospiti del Bari, quindi 7 settimane di partite per poi lasciare spazio a metà novembre ad un'altra pausa di un paio di settimane. Alla ripresa, il 27 novembre, Clotet affronterà la Spal, la squadra che ha allenato la stagione scorsa, e subito dopo la Regina, che invece ha appena accolto Filippo Inzaghi, reduce dallo strappo con il Brescia. Da segnalare l'8 dicembre la sfida in trasferta contro il Cosenza di Davide Dionigi, che ha allenato le rondinelle per 3 mesi tra il 2020 ed il 2021. L'andata si concluderà il 26 dicembre contro il neopromosso Palermo, allenato da Silvio Baldini, anche lui ex allenatore del Brescia, che ha guidato nella stagione 1998-1999. Per quanto riguarda la viabilità a Zone, oggi, in occasione della festa del Redentore, il Comune impone dalle 7 alle 19 il divieto di transito sul tratto di strada Grosilvo Pastorale, che dalla località Croce di Marone porta la seconda malga del Guglielmo, malga Palmarusso di sopra. A Edolo inoltre sempre oggi dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 18 per consentire lo svolgimento del 7° Memorial Franco Ghirardi Piastrella, la strada da via Monte Colmo al dosso della 10ª è chiusa. Sempre oggi dalle 9 alle 17 a Borno il comune impone il divieto di transito sul tratto di strada Grosilvo Pastorale Corna Rossa Play, mentre a Cedegolo fino alle 19 di martedì divieto di transito e di sosta in piazza Papa Giovanni II per permettere lo svolgimento del Summer Party. Inoltre a Vezzadoio il comune ordina il divieto di transito e di sosta in piazza 4 Luglio, via dei Federici e via Roma fino al 31 agosto tutti i giorni dalle 9 alla mezzanotte. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno, poco nuvoloso, con possibilità di lievi precipitazioni tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Temperature minime in calo a 20 gradi, massime stazionarie a 31 gradi, venti deboli. Passiamo come ogni domenica ai nati della settimana in Valle Camonica, nello specifico nell'ospedale di Esine, grazie alla collaborazione con la SST di Valle Camonica e con il reparto di pediatria, che ringraziamo come sempre per la collaborazione. Nella settimana dal 9 al 16 luglio all'ospedale di Esine sono nati in tutto 21 bambini, 11 maschi e 10 femmine. A tutti loro un caloroso benvenuto e congratulazioni alle loro famiglie. La Chiesa oggi celebra Sant'Alessio, Santa Marcellina, Santa Giusta, i Santi Andrea, Zoerarde e Benedetto, San Chenelmo, Santa Edvige, San Fredegando, San Nicola II Romanov, Santa Rufina e San Teodosio di Auxerre. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione, vi ricordo alle 10.30 l'appuntamento con la rassegna stampa e dalle 11 una nuova puntata di Più Rock Meno Brock con ospite Dario Colossi, neosindaco di Darfo Boro Terme. Grazie per l'attenzione, a voi tutti ancora l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.